DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Europa, Europa, estate. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi in questo sabato 27 luglio 2024, sabato di partenze, dunque di arrivi. Io sono Gigi Donelli e, come dice la nostra sigla, con Giulia Cannizzaro vi invito a seguire una versione estiva di Europa, Europa. Tre volte Europa, Europa, estate, per parlare di Europa con gli europei che ci verranno a trovare, certo, magari in maniera lieve, un po' come fosse una brezza che non sarebbe male, senza rinunciare a qualche approfondimento, ma condividendo in un clima di vacanza la bellezza, oltre alla complessità, di questo straordinario continente. E allora via, si parte dalla Grecia, dove tutto inizia, o almeno mi piace pensare che sia così, perché l'estate ci arriva prima in Grecia, perché a fine maggio ho passato alcune giornate meravigliose per fare il pieno di mare e di sole con un tocco di cultura che ancora regalano energia, perché i giochi olimpici che hanno appena aperto i battenti a Parigi, edizione 33 peraltro dell'era moderna, sono nati in Grecia, che ha persino inventato la democrazia e poi l'ha persa, vabbè, per molti secoli, ma tant'è. E poi, perché lo vogliamo forse dimenticare? Perché l'Europa stessa è nata in Grecia, come ci ha raccontato qualche tempo fa Luisa Passerini. Europa, chi era costei? Beh, Alessandro Schirano, che in questo periodo è liberato dal giogo di Europa Europa nella programmazione ordinaria, ha ripescato nel nostro archivio questo promemoria.
Europa era la figlia del re della Fenicia a Genore, e la Fenicia era dove adesso c'è l'attuale Beirut, Libano, e in quella... Tra l'altro, qui subito un richiamo tra il mito e l'attualità: è la zona dove ci sono campi profughi attualmente,
certo.
Quindi anche qui gente mobile. Allora, questa principessa, i Fenici naturalmente erano molto importanti perché si spostavano per tutto il Mediterraneo. Il mito racconta che la giovane donna, con le sue amiche, le sue ancelle, andava alla spiaggia per fare il bucato, e Zeus, Giove, se n'era invaghito. Giove era noto per le sue molte avventure, questo dio era un simbolo anche della fecondità e della potenza maschile. Si era presentato alla principessa sotto forma di toro bianco, inginocchiandosi davanti a lei, che si era messa a cavallo del toro, il quale la rapì e la portò a Creta attraverso il mare. Questa figura, il toro bianco che attraversa il mare portando la giovane donna e va a Creta, è la base di tutte le raffigurazioni artistiche, che sono moltissime, che attraverso i secoli sono servite a tramandarci il mito, oltre alla poesia, oltre alle narrazioni. Questa Europa in realtà significa molto, cioè non a caso chi va a cercarla è Cadmo, un fratello, forse uno zio, il quale parte, ma invece di andare, parte dalla Fenicia, dalla zona dell'attuale Beirut, anche lui, ma invece di andare a Creta va nel Peloponneso, dove fonda Tebe. E che cosa porta Cadmo? La scrittura, l'alfabeto. Quindi queste migrazioni, queste grandi migrazioni, uscendo un attimo dal mito, andando al suo contenuto, sono anche portatrici non solo di culti, di storie, di idee, ma anche della scrittura.
E se ci sembra poco, grazie a Luisa Passerini, che lo dico, si è laureata nell'anno in cui io sono nato e diciamolo, non sono nato ieri, ma lei è un pozzo profondissimo di conoscenza e storie raccontate e da raccontare. Dopo aver scritto tantissimo di Europa, di miti europei, ora, proprio in questi giorni, sta lavorando sulle immagini mitiche di alcune artiste afro-contemporanee di residenza, quindi afro-italiane, le nuove generazioni, insomma, del nostro paese. Di certo avremo modo di chiederle nuovi racconti e spunti di viaggio. E intanto grazie mille. Europa, Europa estate, dunque, oltre i confini delle istituzioni, oltre i 27, insomma, di cui ci occupiamo di solito, ci allarghiamo con la massima libertà allo spazio completo in cui siamo immersi. 10 milioni di chilometri quadrati, noi in Italia, l'Italia rappresenta il 3% del tutto, e il tutto ha 750 milioni di abitanti, dove noi siamo invece il 9% di tutto questo. Il che tra questi numeri ci dice che, e ci spiega anche perché a volte ci sentiamo un po' stretti e ci venga proprio voglia di andarcene. E mentre mettiamo ordine nei comunicati sull'esodo del 2024, mi raccomando a tutti, andate piano, prendetevela con calma, respiriamo, immaginiamo pure di avere davanti agli occhi un bel traghetto, uno di quelli moderni, veloci, purtroppo sono sempre più costosi, ecco, un traghetto che nel nostro caso ci attende al Pireo. Questi signori che sentite qui sotto sono gli Imiscumbria, letteralmente una band, il nome significa i mezzi sgombri, come i pesci. Gruppo greco noto a giorni come Imis, sì, perché loro cambiano nome con una certa libertà, sono protagonisti dell'hip hop comico ateniese in una formazione che include anche il rapper Dimitris Mentzelos. Poi c'è DJ Pritanis, Mitridatis e altri. Mentzelos e la sua band sono il regalo di Christian Mavris, prima guida di questa serie. Christian è corrispondente per l'Italia per la radio televisione pubblica greca ERT, è originario del Pireo e giustamente se ne vanta.
Europa, Europa, estate.
È il più grande porto della Grecia, il maggiore d'Europa per numero di passeggeri, nonché il terzo del mondo, oltre 20 milioni di persone ogni anno. È il Pireo, la pancia della città con i suoi odori forti, non per forza piacevoli, ma tutta la vita del mondo in questo porto che da 25 secoli movimenta le vacanze, oggi i commerci, le guerre, sogni, ambizione. Da qui partiamo in questa nostra prima puntata di Europa, Europa estate. Il nostro ospite viene di fatto dal Pireo, adesso ci spiegherà, è Christian Mavris, corrispondente per l'Italia per la radio televisione pubblica greca e RT. Christian, buongiorno.
Ben trovato, Gigi.
Allora, ho detto che vieni dal Pireo, spiegaci subito, una piccola presentazione.
Io sono un mezzo sangue, come si direbbe in Harry Potter, ovvero sono mezzo italiano, mezzo greco. La mia origine greca è del Pireo, la mia origine italiana è di Napoli.
Molto, quindi, insomma, direi che i porti del Mediterraneo ti mancano un paio, insomma, da Marsiglia, ma li hai nel sangue. Ecco, il Pireo, dicevo, porta ovviamente del turismo oggi, ma di tante altre cose. Allora io partirei proprio da questo. Che estate è, attraverso magari il grande flusso del Pireo, questa del 2024, per la Grecia, per i greci?
Un'estate molto cara. Un'estate che è stata venduta sostanzialmente come un affare da un punto di vista commerciale per il governo, perché si prevedono circa 20 miliardi di euro di introiti, che è circa il 30% del PIL della Grecia. Dall'altro lato però c'è un grosso problema. Secondo un recente sondaggio pubblicato dalla mia emittente, la TV pubblica greca ERT, sembra che il 55% dei greci quest'anno non riuscirà ad andare in vacanza perché i costi sono talmente elevati, talmente sostenuti, che molti greci non riusciranno ad affrontarli. Ricordo che la Grecia da un paio di mesi ha sollevato il suo reddito minimo a 830 euro lordi, che mal si rapportano ad un costo della vita e a dei costi appunto in termini di vacanze che sono spesso affrontabili solo da economie più forti.
Quindi, se ho capito bene, il 50% di fatto circa dei greci non se lo possono permettere, e nello stesso tempo proprio questo porto rimane al centro di tantissimi trasporti. Tanti, come dire, anche dall'Italia fanno un classico spostamento sull'aeroporto, poi si muovono al porto. Non dimentichiamo anche che oggi è servito da un sistema di metropolitana, di fatto dall'aeroporto ci vuole un'ora intera. Io l'ho usato recentemente, ma con grande efficienza arrivi al Pireo e da lì si apre questo nuovo mondo. Dicevi, un porto in cui in realtà tanti greci, come dire, smettono di frequentarlo, magari meno di una volta, porto, piccolo inciso, che è controllato per i due terzi dalla Cina.
Esatto, è un porto che è stato svenduto sostanzialmente ai cinesi a suo tempo e che è stato visto molto spesso come un affare più per i cinesi, colosso Cosco, quindi il colosso nazionale, che non per i greci stessi, tant'è vero che anche le tasse che vengono versate sono sproporzionate rispetto a quello che è l'indotto comunque di un porto di tale importanza.
Il caro vita, hai detto, è al centro di quest'estate, chiaramente, evidentemente non solo di quest'estate, ma in che maniera incide e qual è l'andamento? Voglio dire, siamo in una situazione che a tuo avviso, e lo ripeto, Christian è corrispondente per l'Italia della radiotelevisione pubblica, stiamo parlando di RT, che se non sbaglio è anche la prima televisione, ho letto nel 66, insomma, un'operatività di lungo corso. Allora, per descrivere questa fase che viviamo, qual è e com'è per i greci?
Questa è una fase di transizione a due velocità. Abbiamo a che fare con un governo che è passato dall'essere il paziente malato d'Europa all'enfant prodigio. Secondo l'Economist era il paese dell'anno, la Grecia, nel 2023. Un paese che è uscito dalla crisi economica con largo anticipo, avendo un tasso di crescita superiore a quello della media europea, ma dall'altro lato abbiamo un'economia reale che non si riesce neanche minimamente a confrontare con quella che è effettivamente la finanza in questo senso. Quindi è proprio la classica dicotomia tra la velocità con cui cresce un paese e il senso di inflazione percepita dalla popolazione. Ripeto, lo stipendio minimo è stato aumentato 830 euro lordi a livello nazionale, però ci sono dei costi che sono altissimi. Più volte abbiamo dei picchi dell'energia come costo dell'energia elettrica in un paese che funziona fondamentalmente grazie ai condizionatori, anche quando c'è una temperatura altissima che è superiore a quello della media europea, anche di gran lunga. Un costo dei carburanti che è superiore a quello della media europea, e dall'altro lato abbiamo a che fare con degli introiti che sono molto bassi. Durante la recessione che c'è stata in Grecia una quindicina di anni fa, gli stipendi sono crollati del 30%, e mentre l'economia, la finanza proprio del paese riesce ad attrarre degli investimenti dall'estero, dall'altro lato gli stipendi sono molto fermi, soprattutto quelli del settore pubblico, che comunque impiega una grandissima fetta della popolazione. Quindi c'è una disproporzione enorme, e per questo abbiamo a che fare con oltre il 50% degli intervistati al sondaggio che dicevamo prima, che non riesce a permettersi delle vacanze.
Dove vanno, se vanno da qualche parte? Perché le isole, ovviamente, già il fatto di avere a che fare con un traghetto è un costo, il primo, che non è più quello di una volta, è cresciuto, così come è cresciuto anche la rete. Ho citato il servizio metropolitana, ora in Grecia viaggiano dei traghetti pazzeschi, delle macchine che viaggiano a 90 km all'ora con 250 persone, ma costano. E dunque chi invece ha dei mezzi che non gli permettono di accedere a questo tipo di turismo, cosa fa d'estate?
Tendenzialmente tende ad andare da parenti, amici che hanno già una casa, quindi risparmiano sull'alloggio e fanno in modo di rimanere magari meno giorni in questa località. Quindi si tende a viaggiare in delle infrastrutture già esistenti, oppure si riesce ad affittare per esempio una casa e a dividerla tra varie coppie. Si trovano degli escamotage per risparmiare.
Ma ci sono dei luoghi ancora dove i greci dominano la scena rispetto alle isole magari più note?
Ci sono dei luoghi che sono fondamentalmente i paesi da dove provengono, e molto spesso sono anche dei paesi che non sono noti ai più come turisti, e dall'altro lato ci sono delle località come per esempio nel nord-est della Grecia, che sono delle località che, diciamo così, sono alla fine anche abbastanza oscure in questo senso. Sono località che sono quasi indietro di una trentina d'anni rispetto a quello che vuole l'immaginario collettivo.
E quindi, insomma, sono anche un rifugio per chi invece viene poi colpito indirettamente o anche direttamente dal caro prezzi. Grecia politica, ci hai detto poc'anzi, dunque l'enfant prodige, dopo il grande malato d'Europa, la Grecia degli anni recenti è stata anche quella di una sorta di avanguardia su una tematica che ora è diffusa dappertutto, cioè l'estremismo di destra. Che fine ha fatto Alba Dorata e quella parte del movimento di estrema destra che ha spaventato a suo tempo l'Europa?
La Alba Dorata è stato dichiarato un movimento fuori legge, in quanto movimento criminale. I suoi leader sono stati arrestati, però questo non ha bloccato uno dei leader principali, Ilias Kassidiaris, dal carcere nel promuovere un nuovo movimento di estrema destra che si chiama il Movimento degli Spartani, che è riuscito a portare nel giugno del 23 12 parlamentari nel Parlamento greco. Adesso ci sono stati anche degli sviluppi. Nella prima metà di quest'anno è stato deciso dalla Corte di Cassazione che gli Spartani sarebbero stati esclusi dalla corsa alle elezioni europee. E questo perché fondamentalmente era stato visto che c'era un collegamento appunto con Ilias Kassidiaris e quindi in automatico questo non poteva essere permesso. Inoltre adesso è pendente anche una decisione da parte sempre della Corte di Cassazione per vedere se eventualmente verranno messi fuori legge questi parlamentari e quindi fuori anche dal Parlamento greco. Per cui c'è una corsa al provare a arginare questo fenomeno dell'estrema destra e quindi del neofascismo all'interno del Parlamento greco, ma non è l'unico movimento di estrema destra che c'è nel Parlamento greco.
Cos'altro c'è che vale la pena, come dire, quantomeno imparare a leggere, a comprendere, a provare a comprendere?
Allora, c'è un movimento che si chiama Ellinikí Lissi, che si traduce con Soluzione Greca, che conta 11 parlamentari, ed è un movimento del fondatore e presidente del partito Kyriakos Velopoulos, il quale in questo preciso momento al Parlamento europeo ha 2 eurodeputati ed è parte del gruppo politico dei conservatori e riformisti. E poi c'è anche un altro movimento che ritengo interessante.
Conservatori e riformisti, quindi parte ovviamente del gruppo, per intenderci, di Fratelli d'Italia.
Per intenderci lo stesso gruppo, esatto, quindi capeggiato dalla nostra Giorgia Meloni. E dobbiamo sottolineare tra l'altro che questo movimento non accetta la definizione di estrema destra, ma dall'altro lato però alcune delle sue posizioni sono, diciamo così, abbastanza interessanti, quindi contraddicono un po' le dichiarazioni di questo presidente, come per esempio l'idea di fronte ai disastri naturali di voler istituire una sorta di guardia nazionale all'americana, quindi a mali estremi rimedi in sostanza, e dall'altro lato si oppone completamente ai matrimoni gay e ha promesso che qualora salisse al governo abrogherà la legge recente che è stata fatta sulle unioni civili degli omosessuali.
Recentissima,
esatto, dell'appunto primo ministro Kyriakos Mitsotakis, della destra moderata, al suo secondo mandato quest'anno, e vieterà il gay pride. Quindi stiamo parlando di un movimento che comunque di fatto effettivamente mostra una sua estremità.
Ecco, in una battuta, questi movimenti, perché i partiti più tradizionali, insomma, partecipano alla scena europea pienamente, sono per una Grexit piuttosto che, e che posizione hanno rispetto all'Europa?
Sono fondamentalmente dei partiti che non parlano tanto dell'Europa quanto della priorità del greco e della grecità, per esempio gli
Spartani. Grecia first.
Greeks first, una cosa del genere, quindi che esalta in un certo senso il gene greco, in particolar modo gli Spartani, quali lamentano il fatto che non c'è abbastanza ellenismo nella società di oggi.
Cosa vuol dire?
vuol dire che se sentono qualcuno che non parla greco o che parla con un accento un po' particolare il greco, eccetera, oppure che ha magari delle connotazioni tali per cui si capisce che non viene necessariamente dalla Grecia, iniziano a guardarlo storto.
In una battuta, abbiamo ancora 30 secondi, ringraziando Christian Mavris che ci ha aiutato a raccontare il presente, il tuo luogo del cuore in Grecia.
Capotenaro, estremità sud del Peloponneso, un luogo isolato da tutti e da tutto che si raggiunge dopo che si è passato un cartello da qui a 50 km non ci sono più stazioni di servizio.
E cosa c'è lì che te lo rende il luogo del cuore?
Mare, sassi, macchia mediterranea.
Direi che con questo abbiamo segnato questo indirizzo, tra virgolette. Christian Mavris, lo ricordo, è corrispondente per l'Italia per la radio televisione pubblica greca ERT. Grazie mille, buone vacanze anche a te.
Grazie a voi.
Eccoci qua adesso dal Pireo a Strasburgo, ci attende, almeno idealmente, visto che è qui in studio con noi, Claudio Martinelli, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università Milano Bicocca, per parlare naturalmente dei primi passi della 10ª legislatura europea. A tra poco.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Europa, Europa, estate.
Ben ritrovati cari ascoltatori, parte seconda di questa prima puntata di Europa, Europa, estate. Dalla Grecia, dunque, quante le citazioni, le idee che ci vengono in mente, ovviamente tra le tante anche quelle del concetto di democrazia. E allora è con grande piacere che abbiamo con noi questa mattina, lo ringrazio, il professor Claudio Martinelli, che avete già sentito nell'ambito delle trasmissioni europee, è ordinario di diritto pubblico comparato all'Università Milano Bicocca qui a pochi passi. Professore, intanto grazie di essere con noi, bentornato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, con il professor Martinelli avevamo già anticipato che saremmo ritornati sul tema del Parlamento europeo, ne abbiamo parlato a lungo sui meccanismi, il professor Martinelli ha scritto peraltro in un saggio del Mulino un dettagliato racconto dei meccanismi e anche della storia di questa istituzione, e allora attendavamo l'esito del voto. Il voto c'è stato, la maggioranza si è ricostituita, diciamolo, Ursula von der Leyen, sulla quale abbiamo avuto tanti tanti interrogativi, è stata rieletta con 401 voti, che sono più di quelli dell'altra volta.
Sono più di quelli dell'altra volta, sono meno di quelli che avevano dichiarato che l'avrebbero votata, ma essendo un voto segreto era abbastanza facilmente prevedibile, anzi era praticamente sicuro che ci sarebbero stati dei franchi tiratori. Secondo me ci sono stati dei franchi tiratori in un duplice senso, cioè qualcuno che avrebbe dovuto votarla per appartenenza di gruppo, che non l'ha fatto, e probabilmente anche qualcuno appartenente a gruppi che ufficialmente non l'hanno votata, che probabilmente l'hanno fatto. Tutto questo non è strano. Primo, è abbastanza collegato al fatto che si tratta di un voto segreto, questo è evidente. E anche è abbastanza in linea con le dinamiche europee, che noi facciamo troppo spesso l'errore di confondere con le dinamiche nazionali, soprattutto quelle delle forme di governo parlamentari. Il votare o non votare il presidente della Commissione non vuol dire come votare o non votare la fiducia al governo, per esempio nella forma di governo italiana. Per cui chi la vota è in maggioranza, chi non la vota è all'opposizione, si crea una dialettica tra maggioranza e opposizione. No, qui le maggioranze sono molto più variabili e variano a seconda della natura natura dei singoli dossier che durante la legislatura vengono in considerazione.
E allora su questo ha ragione Giorgia Meloni quando dice: non è che votando pubblicamente un no, peraltro arrivato in maniera un po' complessa, ma a un certo punto è stato dichiarato no a Ursula von der Leyen, io abbia tagliato i ponti con la von der Leyen.
Ora, lei ha fatto un calcolo politico che naturalmente, non essendo io un politico, non mi permetto di giudicare perché quello è il suo mestiere.
Sono loro.
Però
okay.
È appunto un calcolo politico che non determina un posizionamento definitivo per tutto l'arco della legislatura. Avrebbe potuto fare diversamente, avrebbe potuto votare sì, e allo stesso modo anche un sì non avrebbe comportato un posizionamento definitivo per tutto l'arco della legislatura. Sono posizionamenti complessivi di inizio legislatura che servono semplicemente per determinare il presidente della commissione. Adesso inizierà il secondo dossier, cioè la formazione della commissione, con tutti i suoi componenti, che è un'altra partita ancora.
Una partita ovviamente delicata per l'Italia, ma non solo. Noi ovviamente qui sembra, come dire, che il mondo si occupi solo della famosa posizione di alto livello che l'Italia deve avere, perché l'Italia è un paese fondatore, ma diciamolo, con modalità diverse ciascun paese fa la sua partita e si organizza.
Anche qui usciamo da un equivoco. Ogni paese ha un commissario, ma i commissari, proprio è previsto nei trattati che non siano lì a fare gli interessi del paese che li manda. Questo è importante da sottolineare. Cioè, la posizione, l'assunzione della carica di commissario europeo comporta determinate caratteristiche personali che vengono scrutinate, vengono verificate, vagliate dal Parlamento. Cioè, di fronte a dei candidati ad assumere quella carica, poi questi candidati devono superare lo screening del Parlamento, che deve verificare se quella persona ha le caratteristiche dal punto di vista europeistico per assumere quella carica, non siccome italiano farà gli interessi dell'Italia, siccome francese farà gli interessi della Francia e così via, così via. Cioè, è proprio previsto dai trattati che i componenti della commissione siano commissari, non siano delegati del paese.
Vero è che prendiamo il commissario Gentiloni, non è l'espressione come dire, indifferente alla maggioranza che nella precedente commissione l'ha definito.
Ovviamente la maggioranza e il governo che in un determinato momento si trova a dover indicare una personalità, è ovvio che lo farà sulla base di quello che ritiene più opportuno per i propri interessi, ovviamente. Ma una volta che quella personalità assume la carica, non gli si potrà dire: ah, tu hai preso quella decisione ma è in contrasto con gli interessi italiani, perché lui non è lì a fare gli interessi italiani.
Lavora per il Parlamento,
lavora per le istituzioni,
per le istituzioni europee. Sì, anzi, lavora sotto lo scrutinio del Parlamento, semmai, non certo per il Parlamento. Ecco, questo è sicuramente un punto di attualità su quale torneremo inevitabilmente. Sarà anche un piacere in questo avere, come dire, il confronto lucido del professor Martinelli. L'altro grande tema, e qui sì che torniamo al Parlamento, sono i gruppi. Le ha citati così nella sua prima risposta, ma ne abbiamo parlato a lungo. Se c'è un cambiamento, possiamo dire anche clamoroso, è che, sintetizzo da giornalista, una volta c'era una destra, adesso ce ne sono addirittura tre.
L'avevamo in qualche modo preventivato prima delle elezioni, cioè che ci sarebbero stati dei rivolgimenti interni ai gruppi. Quello che ho trovato un po' infantile da vari punti di vista e dello spettro politico nelle scorse settimane è stata la storia della classifica. Ah, in questo modo prendiamo dei parlamentari, li portiamo via a un altro gruppo, così diventiamo i terzi. No, noi siamo i quarti.
Inciso, numero dei europarlamentari di ciascun gruppo. Il principale è quello del Partito Popolare Europeo. Dopo, al di sotto di quello, si è aperta una sorta di battaglia di cui ci sta spiegando.
E a un certo punto si è aperta proprio all'interno del mondo di ciò che sta a destra dei popolari, no? Ma tutto questo, diciamo, ha delle conseguenze importanti, no? È tutto sopravvalutato.
Ce l'ha?
No, non ha particolari conseguenze. Il tema di dove sto in classifica come gruppo è abbastanza irrilevante. Quello che conta è la capacità di ciascun gruppo di mettere in piedi delle strategie politiche tali da farlo contare sui singoli dossier che verranno esaminati nel corso della legislatura. Questo è importante sia che tu sia il terzo, che tu sia il quarto, che tu sia il quinto.
Anche perché da solo nessuno si muove e non a caso il PPE che abbiamo appena citato e che è il gruppo più numeroso eccetera, la prima preoccupazione di Ursula von der Leyen che lo rappresenta è stata quella di costruire, possibilmente ampliare quella che è comunque la gamma delle relazioni al di là di quel 401 che era ampiamente sufficiente a farle leggere. Rimaniamo un po' su questa triade a questo punto della destra a destra della destra tradizionale. Da una parte sempre io come dire me ne assumo, sembra che Giorgia Meloni sia finita a sinistra della destra, cioè con un gruppo ormai tradizionale oltre il quale ci sono due gruppi nuovi di composizione. E insomma, forse questo merita ricordare un po'.
Secondo me questo posizionamento offre un'occasione storica a Giorgia Meloni e al suo partito e quindi al suo gruppo parlamentare, perché diventa a tutti gli effetti una posizione di cerniera dove questo raggruppamento potrà misurare la propria capacità di contare dentro le decisioni, e su questo si misurerà invece la capacità di contare o non contare dei gruppi che stanno ulteriormente a destra e che rischiano di essere emarginati.
Quindi da una parte i patrioti
e l'altro gruppo che è ancora più a destra, che è quel con l'FD, no? Perché c'è stato questo rivolgimento, perché già prima delle elezioni sia Salvini che Le Pen non accettavano di stare nello stesso gruppo di FD, poi è intervenuta questa azione, di questa iniziativa di Orban, che ha rimescolato tutti i rapporti interni al mondo della destra europea. In questo quadro a me sembra che il posizionamento che ha preso Giorgia Meloni possa essere interessante in prospettiva, cioè sarà interessante vedere come lei e il suo partito utilizzano questa legislatura per rendersi protagonisti delle politiche europee, oppure se appiattirsi su politiche del no a prescindere, che probabilmente renderebbero inutile la loro azione.
Cosa che peraltro non sembrerebbe coerente con quanto abbiamo visto. Non dimentichiamolo che al di là di questo famoso no che ha agitato soprattutto noi italiani, Giorgia Meloni ha avuto una frequentazione a dir poco assidua con Ursula von der Leyen e l'ha fatto proprio sui dossier più, diciamo, simbolici e sensibili, non solo simbolici, la migrazione, i grandi temi anche del dibattito verde, del futuro del Green Deal, eccetera, eccetera. Insomma, credo anch'io che c'è, come dire, in quello che abbiamo imparato anche a conoscere la nostra Presidente del Consiglio, non avrà nessuna intenzione di appiattirsi in un'area che peraltro è molto ben presidiata, perché laggiù nella destra profonda abbiamo citato la FD, quindi con la Germania, ma c'è Costituzia dei Polacchi, cioè ci sono dei gruppi veramente estremi, e poi ci sono i patrioti che sarà anche curioso vedere operare. Però io avrei una domanda. Un classico della politica, di alcuna politica in questo periodo, è lamentarsi del fatto che non ci sia corrispondenza tra il voto espresso appunto dal popolo, perché poi la citazione del popolo, e le istituzioni europee, insomma come se non ci fosse come se ci fosse stata una sorta di micro golpe europeo.
Ma questa è veramente una sciocchezza totale che è molto in voga, ma è davvero una sciocchezza per semplice motivo che le elezioni parlamentari producono dei numeri. Sulla base di questi numeri vengono fatti degli accordi politici, quindi è proprio coessenziale che non si possa fare nessun tipo di golpe, semplicemente perché si mettono insieme dei numeri sulla base di una piattaforma possibile. Allora ciascun gruppo e ciascuna carica politica gioca le proprie carte come meglio crede, sulla base dei rapporti di forza che proprio i cittadini europei hanno determinato.
E dunque anche noi italiani, e dunque il 25% del Parlamento europeo è riconosciuto dunque alle forze della destra, questi gruppi di cui abbiamo parlato, che è un numero molto importante evidentemente, ma è il 25%, e quindi altri hanno fatto meglio per adesso. Staremo a vedere. Grazie mille a Claudio Martinelli, lo ricordo, ordinario di diritto pubblico qui accanto, lo diciamo, all'Università Bicocca, vicino alla nostra sede. È sempre utile un confronto anche estivo, come in questo caso, sull'Europa che poi riparte carica, perché se c'è una cosa che questa decima legislatura ci ha portato è la consapevolezza che ormai non si prescinde più dai grandi temi europei. Professore, grazie, buona estate.
Grazie a voi e alla prossima occasione.
Europa, Europa, estate.
Avremo modo di parlare ancora con il professor Martinelli di Europa e anche sicuramente di Stato di diritto, che è un argomento complesso ma di grandissima attualità, perché essere amici di tutti, essere aperti, non significa riconoscere a tutti lo stesso grado di condivisione di quei fattori importanti, soprattutto per chi non li ha, che sono proprio i diritti civili, le libertà, eccetera, eccetera, eccetera. Ma prima di fare tutto questo, lo faremo naturalmente nelle prossime trasmissioni, voglio condividere un altro file lasciato da Alessandro Schirano, vi ho detto in fase di scavi estivi nei nostri stessi archivi. Ha trovato un altro passaggio di Luisa Passerini che riguarda l'Europa ed il nostro essere occidentali.
Il nome Europa è molto antico, cioè si può parlare addirittura di 1500-1200 avanti Cristo. All'inizio è un nome solo orale, perché la narrazione del mito di Europa è orale, poi diventerà scritta intorno al V secolo avanti Cristo. E questo, l'origine è controversa. Comunque ci sono due etimologie preferite. Una è: Europa vorrebbe dire dai grandi occhi, dalle radici del greco antico. Grandi occhi, se vi ricordate qualcosa, soprattutto dell'Iliade, spesso si presentano figure molto belle parlando di occhi bovini, cioè i grandi occhi. Questo si riferisce in realtà al culto dei, in particolare dei tori, nell'Asia Minore, soprattutto in Anatolia, dove il toro, fino a tempi antichissimi, 30.000 anni fa, dall'età della pietra, era oggetto di culto. E qui c'è una serie di connessioni che sono le corna lunate del toro, la luna, la falce di luna, la fertilità, la fecondità, la primavera, l'equinozio di primavera che corrisponde alla costellazione del toro, e riassumendo le migrazioni di popolazioni che vanno dall'Asia Minore verso la Grecia. L'altra etimologia, che però è connessa con questa, più dibattuta, è quella di una radice semitica che vuol dire tramonto occidente. Alla fine il significato è simile, cioè uno spostamento verso occidente. L'Europa è la terra dell'occidente.
Grazie ancora a Luisa Passerini, i suoi messaggi dall'archivio, ma sempre attualissimi. La terra dell'occidente, allora, visto che siamo partiti dal Pireo, che ho letto 37 gradi nord, 37 gradi 57 primi nord, ci muoviamo proprio lungo la stessa latitudine verso occidente e sbarchiamo a Marina di Bova, dove ci attende Pantaleone Danilo Brancati. Buongiorno innanzitutto.
Calimera Seullu e Cino Timacunnusi. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Grazie, grazie a te Pantaleone, grazie di questo appunto saluto e benvenuto fatto in greco. Allora subito ci devi raccontare intanto un po' di domande. Pantaleone è presidente di Yalo TV, adesso poi metterai a posto le mie pronunce, che lavora da tanto su quella che è una settimana che inizia da lunedì, si chiama Todmadi Greco. Metti in ordine per cortesia le mie malefatte.
Sei stato impeccabile, complimenti.
Addirittura.
Hai visto?
Ho ripassato un po'. Partiamo dal primo nome, Yalo TV, cosa vuol dire? A me sembra polinesiano, te lo dico proprio.
No, in realtà è greco di Calabria. Yalo TV vuol dire proprio esattamente Marina di Bova, la marina della Chora TV, della città di Bova.
Perfetto.
Città, insomma,
da cui ci parli.
Poi la ballata della mandorella, tutta la poesia, sì.
E Todmama di greco che cosa significa?
Todmama di greco vuol dire esattamente la settimana greca. È una settimana di lingua intensiva, possiamo dire, perché appunto concentriamo tutte le attività in una settimana, che permettono a chiunque voglia approcciarsi a questo fantastico mondo, diciamo, della cultura, della grecità calabrese, insomma, permette di poter assaggiare un po' quello che poi in realtà affacciandosi da questa finestra, da questa parasira, come diciamo noi in greco, di Calabria, che è la finestrella proprio delle porte di legno di una volta, permette appunto di poi di entrare in questo bellissimo contesto culturale.
Ecco, ti chiedo, che la Magna Grecia, diciamo che voi siate nei territori della Magna Grecia, l'abbiamo studiato a scuola, ma in che maniera tutto questo è presente nel contemporaneo? Questo francamente io non lo so, raccontaci tutto.
Esatto, fondamentalmente la bellezza è proprio questa, nel senso che abbiamo una lingua antichissima che continua ad essere viva nel presente, e continua a essere, insomma, viva nelle bocche non solo degli anziani che ci hanno insegnato a parlare greco, dei quali noi abbiamo imparato, ma sta iniziando ormai da un bel po' di anni, sono 10 anni che facciamo questa scuola in greco di Calabria, dove praticamente sono anche i ragazzi che stanno apprendendo e stanno parlando questa lingua. Ci tengo a precisare che ovviamente la settimana greca è vero sì che è nata come una scuola di lingua, ma ti garantisco che in questi 10 anni è diventata totalmente altro, perché attraverso appunto la frequentazione delle lezioni, delle attività che facciamo sul territorio, strettamente legate anche alle persone che ci abitano, che vivono la Calabria quotidianamente, è diventata poi fondamentalmente una realtà bellissima. Si è creato un gruppo di tantissimi ragazzi che sono diventati poi dei grandissimi amici, e la cosa più bella è che dopo tutto questo tempo, e appunto va a denotare il fatto che non sia soltanto una scuola di greco, è che finalmente dopo tanti anni siamo andati in vacanza tutti insieme in Grecia, abbiamo passato una settimana a scoprire e a passare del tempo con i fratelli greci, quindi
e la fonte di questo vostro legame, profondo legame culturale. Dicevo che una settimana intera inizia lunedì fino alla prossima domenica. Noi a quel punto col nostro programma saremo più nell'Europa centrale, ma che cosa, oltre ai corsi, dunque, si arriva? Raccontaci un po' come funziona per uno o più di uno che volesse venire a trascorrere qualche giornata da voi.
Sì, come no. Allora, ovviamente è molto semplice. La mattina si fanno le lezione di lingua, dalle 9 all'1 si fa proprio, abbiamo pensato di fare 3 diversi livelli, principiante, intermedio e avanzato, in realtà abbiamo anche la classe dei più piccoli, dei bambini che frequentano anche la nostra scuola, dove appunto si approfondiscono aspetti di grammatica, aspetti linguistici. Nelle classi avanzate si parla solo esclusivamente in greco, quindi è molto bello e interessante per chi ha già fatto esperienze o con il greco o comunque sia ha acquisito quella padronanza linguistica, ha la possibilità appunto di metterla in pratica. E nel pomeriggio fondamentalmente facciamo attività che riguardano la cultura della lingua greca.
Domanda semplice: il greco, il grecano, stiamo parlando del greco moderno, è uguale, è una forma, diciamo, adattata?
Allora, il greco di Calabria, grecanico, lingua greco-calabra, è una lingua sorella del greco, è praticamente un dialetto greco.
Ok.
Non è né greco antico, non è né greco moderno, è una forma linguistica che si è sviluppata nei territori calabresi a partire dall'VIII secolo avanti Cristo.
Quindi insomma è il greco veramente, è il greco della Magna Greca, cioè il greco delle colonie.
Sì, però c'è da considerare che ovviamente seppur questa lingua abbia una stessa mamma, diciamo, no?
Okay.
Ovviamente è una sorella delle altre lingue greche, ovviamente. Quindi come tutti i fratelli e le sorelle, insomma, poi ognuno sviluppa la propria natura, le proprie peculiarità. Quindi ovviamente si arricchisce di tutte le culture che hanno popolato la Calabria. Ovviamente.
Assolutamente, ecco, per lo più, quindi che cos'è? Sono quali lingue? Perché sembrerebbe banale dire l'italiano, ma visto che la storia è di secoli, con quale lingue si sono ibridate, se posso usare questo termine?
Sì, fondamentalmente si sono ibridate con ovviamente con la, ci sono parole spagnole, ci sono parole arabe, ci sono parole anche, diciamo, prese dal dialetto, soprattutto negli ultimi tempi, perché ovviamente è una lingua che coesiste con la lingua, non tanto con la lingua italiana, ma con la forma romanza o la forma dialettale, insomma, dei nostri luoghi, il nostro dialetto calabrese fondamentalmente, e vivono, coesistono in armonia, ecco.
Assolutamente, è come tutte le lingue si evolvono costantemente, se no sono lingue morte, appunto, e quella è un'altra categoria a cui evidentemente voi non avete intenzione di partecipare. Dicevamo sulle presenze, la partecipazione, immagino che sia anche un buon modo magari per qualche giovane che studia greco al liceo, che magari ha la compagnia di qualche esame, non so, insomma, un'occasione anche dinamica, o magari per qualche sicuramente appassionato culturale. Ci sono stranieri, chi è che vi viene a trovare, diciamo, con più regolarità?
Allora, in realtà ci sono ragazzi provenienti, possiamo dire, da tutto il mondo, perché sono tantissimi anche gli stranieri che vengono, si appassionano a questa lingua, ma anche ragazzi che hanno frequentato il liceo classico, dove hanno la possibilità di andare a mettere in relazione gli studi fatti con il greco antico con questa lingua. Non ci dobbiamo dimenticare che nella nostra lingua ci sono anche dei termini dorici. Il dorico è uno dei dialetti più antichi, se non il più antico dialetto greco, quindi questo va a testimoniare come la nostra lingua abbia origini molto antiche. Ecco, il fatto di relazionare gli studi fatti con un qualcosa che è contemporaneo permette a questi ragazzi di scoprire ancora di più e di assaporare la bellezza della lingua greca in sé. Poi ovviamente diventa un elemento della propria vita, e lo portano con sé e lo vivono ognuno a modo proprio. Quindi ci sono tantissimi aspetti. La cosa principale, ovviamente la cosa più importante, è che la lingua greca ha la capacità di mettere in relazione persone, in relazione parole, cose, animali, paesaggi, silenzi, pensieri, riflessioni, mette in movimento, è un cammino. Infatti ci piace definire questa lingua come una lingua che ci permette di costruire il nostro futuro. Ti do una chicca. Spesso piace ripetere questa frase tradizionale che dice: "I cerche te tapissu, cori tino pli", che vuol dire: chi viene dietro vede l'orma. E ovviamente insomma, questo qui permette di costruire il futuro guardando al passato con gli occhi del presente.
Pantaleone Danilo Brancati, grazie mille davvero di averci raccontato di questa esperienza che, lo ricordo, viva, vivissima, lunedì. Ora bisogna googolare per evitare di googolare domani greco, in realtà è sufficiente mettere Calabria, lingua greca, e vedete che dopo un attimo viene fuori appunto Yalotuvua, che per altri non è particolarmente difficile, e Marina di Bova, insomma, con il programma, i racconti, le possibilità. Buon lavoro, buon divertimento. Pantaleone, grazie mille di essere stato con noi.
Caristo essa, grazie a voi.
Caristopoli. Allora, credo, spero di aver detto una cosa giusta tra le tre parole di greco che conosco, e con questo direi che siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata, e quindi vi ringrazio di essere stati con noi. Vi lascio tra un momento agli aggiornamenti di GR24 delle 9. Vi do appuntamento la prossima settimana. Andremo all'incrocio, o meglio cominceremo dall'incrocio di due strade, le due strade statali più lunghe d'Europa. In totale coprono qualcosa come 10.000 chilometri, insomma, saremo nel centro dell'Europa. Se avrete voglia, saremo qui poco dopo le 8. Un caro saluto a tutti voi, buon sabato, buon fine settimana.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.